da questo schema si stacca il settimo giorno, sia per la ripetizione, viene ripetuto per tre volte, questo è il settimo giorno, e poi tutta la sua opera che aveva fatta, anche questa espressione viene ripetuta, e il settimo giorno si stacca, ma allo stesso tempo è anche legato ai giorni precedenti, perché ancora una volta il settimo giorno, come il primo e come il quarto, ha a che vedere con il tempo. Il primo giorno aveva a vedere con il tempo notte e giorno, il quarto giorno ancora una volta notte e giorno, ma poi le stagioni. Il settimo giorno invece il tempo è scandito nella settimana e segna appunto il ritmo settimanale, di cui appunto Elohim è il Signore. Chi è a questo punto, dopo aver visto un po' la struttura velocemente del testo e del racconto di Genesi 1, vediamo alcune corrispondenze, qua ne avevo messe altre, ad esempio, così per curiosità, corrispondenze che si fondano sul numero 5, 10 le parole di Dio e disse, 10 volte i cieli, 10 volte la radice fare, eccetera. Poi corrispondenze che si basano sul numero 7, allora abbiamo 7 parole nel primo versetto, 14 parole nel secondo versetto, 35 parole nel versetto 2 e 2, 1, 3, e quindi sono tutte corrispondenze che creano attraverso anche il numero, ecco, senza esagerare ovviamente, e c'è qualcuno che vorrebbe ricostruire il nome di Dio Yahweh basandosi su queste ricorrenze, ma credo che lì sia tirato un po' troppo il testo. Ma altre corrispondenze ci sono, sia basate appunto sul numero 5, basate sul numero 10. Tutto questo crea armonia. Ma in questa armonia chi è il protagonista di questa armonia? O meglio, chi sono i personaggi? Esattamente i personaggi che giocano in questa armonia sono due. C'è Elohim, che è il personaggio attivo, e poi c'è il personaggio minore, i personaggi minori, che sono essenzialmente passivi, le creature, e tra queste, in maniera particolare, ho sottolineato Adamo, la creatura. Noi ci fermeremo essenzialmente a contemplare l'azione di questo Elohim, cioè di questo personaggio attivo all'interno del racconto, perché sarà proprio questo personaggio a introdurci sul tema appunto caro della bontà, perché proprio in bocca sua, ecco, ho riferito a lui, è l'espressione e vide che era cosa buona, e vide, ecco, era cosa molto buona. Allora vediamo questo personaggio. Già vi avevo accennato che questo personaggio agisce essenzialmente per separazione. Abbiamo visto che separa le tenebre dalla luce, poi separa le acque superiori dalle acque inferiori, crea poi i vegetali come anche gli animali secondo la loro specie, e quindi un'ulteriore separazione. Quindi una caratteristica è essenzialmente quella della separazione. Non c'ha nulla a che vedere, ad esempio, con la caratteristica del dio Marduk o del dio Balaam nella cultura ugaritica, che mette in atto una separazione, ma dopo, che cosa? Un atto di soppressione. Quindi l'Elohim di Genesi 1, invece, è connotato essenzialmente da questo verbo separare, senza sopprimere. Non solo, ma è un personaggio un po' particolare. Se noi pensiamo ai racconti, immaginiamo i racconti, normalmente i racconti hanno dei personaggi, ma questi non agiscono nel vuoto assoluto, no? Agiscono sempre in uno spazio e in un tempo, in un quadro essenzialmente. Il personaggio, la caratteristica di questo, e questi elementi, il quadro, il tempo, normalmente vengono dati, non dal personaggio, ma vengono dati dalla voce che racconta e che parla di questi personaggi. La caratteristica di questo testo, invece, del nostro testo, è che questo personaggio, ecco, si crea l'ambiente e crea anche il tempo nel quale egli agisce. È lui, ad esempio, che crea il giorno e la notte, che crea il ritmo delle stagioni, come crea anche il ritmo settimanale. È lui poi che crea lo spazio nel quale egli agisce e pone le sue creature. Quindi è un personaggio particolare. Ma se poi noi andiamo anche a fare le pulce a questa annotazione, vediamo essenzialmente che questo personaggio è anche colui che crea il mondo di cui, o meglio, dove vive il lettore, o anche di cui anche il lettore vive. Quindi chi legge il testo di Genesi 1 non è semplicemente un lettore che sta davanti al testo, ma è un lettore che quasi viene tirato fuori, viene tirato dentro nel testo grazie a questo personaggio che intesse intorno al lettore, quindi intorno a noi, il mondo che noi stessi vediamo e nel quale noi siamo collocati, che significa che questo personaggio diventa chiave interpretativa del mondo stesso nostro o del mondo del lettore. Questo è un gioco tipico, oppure una caratteristica tipica di questo racconto. Essere coinvolti non tanto da una voce narrante, ma dal personaggio principale, che è Elohim. Non solo, è un personaggio poi, guarda caso, andiamo ancora a scoprirlo, che agisce attraverso la parola. Di questo personaggio non ci viene detto nulla, non ci viene scritto. Noi la sentiamo semplicemente raccontare. Vayomer Elohim, e Dio disse, e sia la luce, vai or, eccetera, eccetera. Quindi è un personaggio che potremmo definire così, è una voce fuori campo, che opera e che garantisce delle distinzioni, fonda delle differenze, le differenze di ogni realtà, di ogni essere, ponendo a questi esseri un limite, la notte al giorno come limite. Il giorno alla notte come limite, le acque superiori hanno le acque inferiori come la volta celeste e le acque inferiori come limite, il mare ha la terra asciutta come limite, la terra asciutta ha il mare come limite. Pensiamo un po' a Giobbe e l'espressione di Giobbe che dice che Elohim ha posto un piavistello al mare e sarebbe il litorale questo piavistello. Bene, questo Dio che opera poi, dicevo, fonda delle differenze, ecco. Non solo, ma pone, come dicevo, dei limiti ad ogni essere, ma nello stesso tempo, ecco qui la novità, ecco, questo personaggio iscrive queste opere in una rete di relazioni in cui queste opere create trovano il loro posto. Noi potremmo dire, qui l'ho accentuato in grassetto, magari non si vede, ecco, devo metterlo magari in colore, ma dovrebbe essere ben accentuato, la loro utilità. Questa sarà una parola che poi ritroveremo. Quindi Elohim appare come una voce fuori campo che dice che l'uno non è l'altro, che le tenebre non sono la luce e che la luce non sono le tenebre. Che fa e che pensa poi che questa distinzione, ma anche questa relazione, è cosa buona e poi alla fine è cosa molto buona. Una prima conclusione. Ogni entità creata quindi non può essere diversa da quello che è, pur ricevendosi altrove, da un altrove, questa voce fuori campo di Elohim. Volente, nolente, quindi ogni realtà creata, ecco, che è in sé e riconosciuta buona, lo è perché non è autofondata. Poi i teologi avranno modo di disquisire su questi aspetti. Bene, tutto questo ci presenta un personaggio, essenzialmente un personaggio onnipotente. E questa è l'impressione che si ha leggendo, che questo Dio sia un Dio onnipotente, ma onnipotenza che si esprime attraverso due azioni, l'azione di separare e di contenere, che distingue ma pone in relazione, e l'azione poi, più precisa, quella di donare la vita. Vediamole allora queste due, essenzialmente queste due azioni. L'azione precedente, allora dicevo che è un'azione che separa, quindi Elohim è colui che separa, però nulla distrugge degli elementi del caos iniziale. L'abisso rimane, come il vento rimane, le acque rimangono, non vengono soppresse, ma vengono, ecco, iscritte in un network di relazioni, usiamo questa parola, proprio in questa rete di relazioni, dove trovano la loro utilità. Insisto su questo concetto, la loro utilità, e vedremo perché. Quindi ricevono un limite, trovano il loro posto nel quadro armonico di un mondo creato, e lì trovano la loro utilità. Quindi la potenza divina appare quindi come un dominio che si esercita vista, ecco qui la distinzione, si eserce la novità, almeno del testo genesiaco rispetto ai miti mesopotamici e a alcuni appunti testi e di Baal della cultura ugaritica, si esercita, ecco qua, senza distruzione e si esercita senza violenza. La seconda caratteristica è quella di donare la vita, una vita brulicante, formicolante, molteplice, pur nella diversità delle specie. E poi, ecco, un dono della vita che diventa anche delegare il potere a certe creature. Il ritmo del tempo viene consegnato agli astri, per Dio. La terra, invece, viene consegnata all'umanità. Quindi è un potere che si autoesautora, tra virgolette, e si autoconsegna a ciò, a qualcuno che non è, o che è altro da Elohim. Quindi la potenza di Dio, la sua onnipotenza, diciamo così, è decisamente poco invadente. È un potere, appunto, poco, definito così, riprendendo un'espressione di Benin, ecco, è un potere poco dominante. Questo potere poco dominante è anche un potere che, ecco, tipo questo personaggio che ha un potere poco dominante, è un personaggio che si ferma, e arriviamo quindi al nostro tema, è anche un personaggio che si ferma a contemplare. È un personaggio che prende le distanze. Quasi si ferma a prendere le distanze per guardare quello che ha fatto. Potremmo dire per metterlo a fuoco, per oggettivarlo. Considera allora il risultato della sua parola come il risultato della sua azione, queste cose o questi esseri che ormai sono altri, appunto rispetto a lui, ebbene li considera kitov, cioè li considera tov, buoni. In questa pausa, potremmo dire contemplativa, no? Tutto ciò che è stato operato è gode di una propria alterità, come anche di una propria relazionalità. Ebbene, viene letto come tov. E arriviamo quindi che cosa o che significato possiamo attribuire allora al termine Tov. Essenzialmente